Benvenuti a Freddo, Efficienza, Ambiente, Sfide e Regole, il podcast dedicato alle tecnologie della refrigerazione realizzato grazie al contributo educazionale di Chemours. La puntata di oggi è dedicata all'importanza dell'efficienza delle applicazioni nel mondo del freddo in generale. In tutti i settori della refrigerazione e del condizionamento, anche alla luce dell'attuale scenario sociopolitico, ridurre i costi di funzionamento e gestione di un impianto è più che mai fondamentale per la sua sostenibilità economica. Non solo, minimizzare l'impatto ambientale è una priorità altrettanto irrinunciabile per il contesto in cui viviamo. Per ottenere questi risultati, l'efficienza energetica è un obiettivo essenziale e imprescindibile a cui dobbiamo tendere con determinazione e che possiamo conseguire grazie alle tecnologie che già oggi sono a nostra disposizione. Di questo e altro parliamo nella puntata di oggi.
E siamo così giunti alla terza puntata del nostro podcast Freddo, Efficienza, Ambiente, Sfide e Regole, dedicato alle tecnologie della refrigerazione. Sono Massimo Moscati, direttore editoriale di Zero Sotto Zero. Rivolgo quindi un saluto ai nostri lettori e in questo caso anche ai nostri ascoltatori. E ad accompagnarmi in questo nuovo viaggio c'è qui con me Massimo Salmaso, Education e Training Specialist di Mitsubishi Electric, che si occupa quindi di formazione e informazione.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Partiamo subito dalla prima domanda. Conosciamo Mitsubishi come leader per il condizionamento, sappiamo che siete impegnati anche in altri settori legati al freddo, industriali e non solo. Ce ne puoi evidenziare alcuni?
Sì, Mitsubishi Electric si occupa in questo momento a 360 gradi di climatizzazione, quindi sia per le applicazioni di comfort, che sono quelle più diffuse ovviamente, applicazioni di tipo di processo, quindi produzione di acqua refrigerata per applicazioni industriali, e sempre più quello che tocca il mondo dell'IT cooling, quindi del raffreddamento dei data center, che sappiamo in questo momento essere estremamente centrale. Quindi in questo momento preciso siamo pronti e siamo, come dire, presenti in tutte e tre queste fasce di mercato.
L'argomento di oggi è specificatamente quello dell'efficienza. Che ruolo riveste per Mitsubishi l'efficienza energetica nelle scelte tecnologiche dell'azienda?
Beh, guarda, in questo momento è di importanza fondamentale, assolutamente. Oggi l'efficienza, mai come in questo momento, questa grande crisi che stiamo vivendo, ci sta creando comunque delle opportunità. Quindi l'attenzione a livello di efficienza energetica a tutti i livelli, dal condizionatore domestico alla macchina da 4 MW, è altissima. C'è una grande attenzione anche a tutto il mondo del recupero del calore. Mai come oggi abbiamo la possibilità, o meglio, l'industria della climatizzazione può mettere sul tavolo delle soluzioni di recupero di calore che magari fino a qualche tempo fa erano state un po' messe un po' ai margini e che oggi invece sono centralissime. Oggi ci sono delle tecnologie che ci consentono di recuperare anche calore fin tanto che facciamo produzione di energia frigorifera, e mai, ripeto, come in questo momento sono soluzioni assolutamente da prendere in considerazione. Quindi l'efficienza è assolutamente l'argomento principale.
Pensando ai vostri mercati di riferimento, si riesce in generale a far percepire la giusta importanza all'efficienza, oppure quando si tratta di acquistare una nuova macchina ci si basa su criteri più economici legati esclusivamente al prezzo delle attrezzature?
Ma guarda, il concetto del prezzo è sempre molto centrale, però in questo momento fortunatamente non è il più importante dal nostro punto di vista. Oggi, per i motivi che dicevamo qualche istante fa, c'è veramente un'attenzione altissima all'efficienza delle macchine. Quindi la possibilità, per esempio sullo stesso modello, di poter fornire delle versioni differenti, con efficienze differenti. Non dimentichiamo che abbiamo una normativa di riferimento, che è l'Eco Design, che tramite l'ERP ci dà delle efficienze minime, dà a tutti noi produttori e costruttori delle efficienze minime affinché le macchine possano essere messe sul mercato. Dobbiamo rispettare quelle, dobbiamo incrementarle e dobbiamo far sì che il prodotto che andiamo a dare ai nostri grandi interlocutori, oggi c'è una grande conoscenza non solo a livello di progettazione ma anche a livello di clienti finali. Spesso il cliente finale arriva preparatissimo e quindi è nostro compito poterlo informare veramente a 360 gradi. E il prezzo oggi, per tornare alla tua domanda, è chiaramente importante, ma forse un filino meno, se devo dire la verità, rispetto a qualche anno fa.
Parlando adesso di refrigeranti e pensando allo scenario normativo in fase di revisione, Come pensi che il tema dell'efficienza energetica si possa relazionare con la scelta del refrigerante, ad esempio per una specifica applicazione?
Ma guarda, il tema dei refrigeranti è anche questo assolutamente di grande attualità, tra l'altro in continua evoluzione, come sappiamo. C'è una possibile modifica del regolamento F-Gas che in questi mesi è al vaglio delle autorità e delle associazioni di categoria. Credo che non esista il refrigerante, no, che vada bene per qualsiasi tipo di applicazione. Bisogna verificare in funzione, per esempio, parlavamo prima di applicazioni di comfort o di processo, all'interno di queste applicazioni ci possono essere gas e refrigeranti diversi e più adatti a ogni, diciamo, singolo tipo di applicazione. È chiaro che il tema del GWP basso oggi è un tema assolutamente attuale, è chiaro che noi produttori stiamo cercando di dialogare con l'industria, diciamo chimica, o comunque con l'industria che produce gas e refrigeranti, per trovare soluzioni che vadano a rispettare l'ambiente, ma allo stesso tempo garantiscano le condizioni di efficienza minima che le nostre macchine devono dare. Non è così automatico che un gas refrigerante ottimo dal punto di vista della sostenibilità ambientale lo sia anche in termini di efficienza energetica. E quindi il connubio, il compromesso che dobbiamo trovare noi produttori è proprio questo, e posso garantirti che non è così semplice.
Adesso provo a non impapinarmi su alcune sigle di refrigeranti. A proposito dell'R454B e dei refrigeranti A2L in generale, che sono definiti blandamente infiammabili, possiamo dire che operativamente questi hanno un comportamento molto più simile a un A1, R410A, R134A, che a un A3 che è invece altamente infiammabile?
Sì, possiamo dirlo. Tra l'altro, parlando di 454B, è un gas che noi usiamo nelle nostre applicazioni per una famiglia di macchine, tra l'altro molto importante, che è la famiglia di compressori scroll. Tra l'altro abbiamo delle preferenze molto, molto, molto importanti, come alcuni servizi municipalizzati che abbiamo fatto a Pesaro, il Palazzo Arzaga, mi viene in mente, vicino al Lago di Garda. Sì, direi di sì, ormai A1 e A2L, quindi gas non infiammabili, blandamente infiammabili, sono ormai da circa 3 anni stati messi sullo stesso piano, anche a livello di prevenzione incendi. Quindi questo è stato sicuramente un grandissimo passo avanti che ha semplificato soprattutto il lavoro del progettista. Oggi il tema è eventualmente i gas A3, che sappiamo, essendo fortemente infiammabili, hanno problematiche profondamente diverse e quindi devono essere affrontati in maniera profondamente diversa. Ma i gas A2L, tra cui, ripeto, il 454B, sono gas che consentono oggi di avere dei fortissimi risparmi, diciamo così, in termini di tonnellate di CO2 equivalenti immesse nell'ambiente, e quindi di fare assolutamente un favore a quella che è la sostenibilità ambientale che dobbiamo rispettare anche in funzione del regolamento F-Gas 517, che ci impone una diminuzione progressiva delle quote di, appunto, di tonnellate di CO2 equivalente immesse nell'ambiente fino al 2031 e poi forse anche oltre, perché l'ultima revisione potrebbe portare delle ulteriori novità.
Oggi ovviamente si sente molto parlare di ambiente e refrigeranti naturali. Come valutate questo connubio?
Ma guarda, naturale non vuol dire necessariamente che è amico, no, tra virgolette, dell'ambiente, ma solo che stiamo parlando di una sostanza presente anche in natura. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché, come dicevo prima, un gas può essere ottimo da un punto di vista, ripeto, dell'impatto ambientale, ma potrebbe non avere quelle caratteristiche minime sufficienti di efficienza termodinamica per garantire il rispetto dei parametri di ecodesign. Non dobbiamo mai dimenticare che ormai dal 2018 tutte le macchine di condizionamento, di refrigerazione, applicazioni di processo devono avere un'efficienza minima per essere immesse sul mercato, non per avere degli incentivi. Gli incentivi sono un'altra via, ma servono delle efficienze minime, e queste efficienze minime devono essere rispettate, altrimenti le macchine non possono essere vendute, ma devono essere rispettate anche con l'utilizzo di gas che ci consentano in qualche modo di poterle rispettare. E non sempre il gas naturale, che ovviamente è auspicabile, nessuno di noi, vuol dire, penso che sia contro i gas naturali, però bisogna assolutamente verificarli con grande attenzione, ed è un tema molto attuale, ripeto, proprio in base a questa modifica di regolamento F-Gas che potrebbe, uso il condizionale ovviamente perché è in fase di discussione, dare un ulteriore giro di vite a quelle che sono le emissioni di CO2 da gas refrigeranti. Ovviamente come industria ci auguriamo che si possa trovare un compromesso tale per cui anche la produzione industriale di tutte le nostre macchine, e non parlo in questo momento solo a nome di Mitsubishi Electric, ma a nome di tutti i costruttori, possano avere il tempo per poter eventualmente modificare o quantomeno pianificare una produzione di macchine con gas refrigeranti nuovi. Perché va molto bene il 454B, per esempio? Perché è un gas che non va a snaturare quella che è l'impostazione classica di un ciclo frigorifero. La macchina che andava bene in 410A può funzionare praticamente allo stesso modo con un gas a 2L come il 454B. Quindi questo per l'industria è molto molto interessante.
Nel nostro mondo, il mondo del freddo, si parla moltissimo di formazione. Perché è così importante oggi? E quali sono i punti e i temi dove maggiormente bisogna lavorare?
Beh, guarda, qui sfondi una porta aperta e mi occupo di formazione all'interno di Mitsubishi Electric, quindi faccio questo lavoro, passami il gioco di parole, di mestiere, nel senso che ci occupiamo di formazione e informazione a tutti i livelli. In questo periodo stiamo formando studi di progettazione, installatori, centri tecnici. Per noi è assolutamente una stella cometa che seguiamo da tantissimi anni, quella della formazione. Stiamo formando i nostri tecnici, stiamo formando i nostri partner, meglio, anche sull'uso e sulla consapevolezza di questo argomento che stiamo trattando oggi, che è quello di gas refrigeranti. L'altra sera eravamo a raccontare qualcosa di gas refrigeranti ai progettisti. Il motivo per cui si può parlare con i progettisti di gas refrigeranti è anche quello che loro debbano avere la consapevolezza che quello che stanno progettando passa attraverso uno studio e un grande lavoro che c'è dietro le quinte. Tante volte il progettista si trova giustamente a poter proporre sul mercato delle macchine che hanno già dei gas refrigeranti che sono stati scelti dall'industria, ma la consapevolezza, ripeto, del progettista di usare un gas rispetto ad un altro deve essere tale, e penso che il compito anche di noi industrie e di noi aziende che producono e commercializzano sia quello di formare e informare questa filiera del mercato in maniera completa.
Grazie a Massimo Salmaso che ha voluto affrontare con noi questo tratto di strada. Ma non esisterebbe questo viaggio nel mondo delle tecnologie della refrigerazione senza Chemours, e in particolare senza Alessandro Pianetti, Business Development Manager di Chemours, al quale chiediamo a questo punto un commento finale.
Sì, grazie Massimo. Abbiamo visto anche oggi come sia importante, quando andiamo a realizzare un impianto di refrigerazione, o nella fattispecie ci siamo oggi concentrati magari un po' di più sul condizionamento, analizzare tutti gli aspetti che determinano il suo impatto sia economico che ambientale. È chiaramente vincolante soddisfare, come dicevamo, anche i requisiti normativi, ma questo potrebbe non essere sufficiente a garantire un'installazione di qualità e che sia in grado di minimizzare i costi di funzionamento e anche quelli di gestione. Ritengo infatti importante ricordare che mediamente la voce preponderante delle spese di un impianto del freddo è rappresentata dalle emissioni indirette e non da quelle dirette. Emissioni indirette che sono proprio quelle relative ai consumi energetici nel corso della vita dell'impianto. Ecco quindi che risulta fondamentale massimizzare l'efficienza, visto come principale strumento per raggiungere proprio questi obiettivi. Condividiamo fra l'altro le perplessità, le preoccupazioni espresse oggi in merito al rischio che il quadro normativo in discussione potrebbe delineare, e che questo possa non permettere all'industria dei tempi e delle risorse adeguate per mettere poi in campo tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno per dare le giuste risposte alle criticità ambientali e energetiche che oggi ci troviamo ad affrontare. Come detto da Massimo, io sono Alessandro Pianetti, Business Development Manager di Chemours. Continuate con noi questo viaggio nel mondo delle tecnologie della refrigerazione e non perdete la prossima puntata, sempre dedicata agli argomenti più attuali e interessanti del mondo del freddo.
E allora grazie e un arrivederci ai lettori, in questo momento ascoltatori, di Zero Sotto Zero.